Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Profeti Michea e Naum. Con Luca Mazzinghi.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Continuiamo allora questa lettura dei profeti cosiddetti minori, i 12 profeti all'interno del libro dei profeti scrittori, e anche per questi che affronteremo oggi abbiamo adottato la suddivisione in relazione alla cronologia secondo la quale questi profeti si sono affacciati sulla storia. Allora abbiamo parlato prima del profeta Amos e del profeta Osea e poi del primo Isaia. Oggi parleremo di Michea e Naum, la settimana prossima di Sofonia Abacuc, e poi faremo i profeti dell'esilio e poi i profeti al ritorno dall'esilio. Lo schema dei profeti sembra abbastanza simile: la condanna di Israele, la condanna dei popoli, l'annuncio del castigo, la promessa di salvezza, anche se questo, come abbiamo già detto, è un risultato redazionale, cioè di composizioni tarde di vari brani che vanno sotto il nome di un profeta. Prima di affrontare i profeti di oggi, che allora abbiamo detto Michea e Naum, un ascolto. Questa volta ascoltiamo però non il testo di un profeta, ma un salmo, il Salmo 126, nella versione di Salomone Rossi, compositore di origine ebraica, vissuto tra la fine del 500 e l'inizio del 600 a Mantova, in cui appunto si esprime la stessa speranza espressa in alcuni temi, in alcune parole dei profeti, sull'attesa di una restaurazione, di un ritorno e di un ritorno nella patria. Allora, a parlare con noi di Michea e Naum, Luca Mazzinghi, che è biblista, insegna esegesi dell'Antico Testamento alla Facoltà Teologica di Firenze, al Pontificio Istituto Biblico a Roma, e presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Buongiorno, Don Mazzinghi.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, mi fa molto piacere che lei torni con noi. L'avevamo sentita verso la fine della scorsa stagione a parlarci dei Proverbi. Allora, oggi il suo compito è di illustrarci Michea e Naum. Allora, chi sono intanto questi piccoli profeti? Abbiamo già incontrato Amos, Osea, ce ne sono tanti altri, sono piccoli ma non meno importanti dei grandi, Isaia, Geremia, è vero?
È vero, sono chiamati minori, ma non sono affatto minori, casomai sono minori per la dimensione.
Per estensione.
Sì, sì. 7 capitoli appena Michea, ancora meno 3 capitoli Naum. Diciamo subito che intanto bisogna distinguere tra il personaggio del profeta e il suo libro,
sì.
Perché una cosa è la persona di Michea e di Naum, altra cosa è il libro che prende corpo in periodi un po' più lunghi, anche successivi al profeta stesso, e sedimenta tradizioni che si sviluppano anche a lungo dopo la morte del profeta, a volte anche dopo l'esilio. Ed entrambi sono da collocare più o meno verso la fine dell'VIII secolo avanti Cristo.
Quindi più o meno lo stesso periodo dei profeti che abbiamo già incontrato.
Un pochino più tardi,
qualche
anno dopo, all'epoca dell'invasione degli Assiri,
sì.
Soprattutto. Diciamo tra il 710 e il 701 avanti Cristo, entrambi. Ecco, questo è un po' il loro periodo storico.
Ecco, allora, il libro di Michea, dunque intanto il nome di Michea, che cosa significa? Tutti questi nomi hanno un significato, naturalmente.
Beh sì, il nome di per sé sarebbe simile a un altro che conosciamo, a Michele. Michea sarebbe chi è come il Signore. Già che ci siamo, possiamo dire anche l'altro nome, Naum. Viene dalla radice consolare, ma come vedremo è un nome poco appropriato, perché di per sé di consolazione nel libro di Naum ce n'è molto poca, ma di questo parleremo
sì.
Tra poco.
Ecco, l'ambiente in cui vive Michea è sempre il regno di Giuda, ma viene dalla provincia, è vero?
Sì, Michea viene dal paese di Moreset, che è un piccolo centro agricolo nella pianura a sud-ovest di Gerusalemme, vicino alla Filistea, per intendersi, oggi diremmo vicino all'attuale striscia di Gaza, ecco quell'area lì.
Ecco, e questo però ha un suo peso, il fatto che venga dalla provincia, diciamo così, no? Perché ha uno sguardo particolare poi sulla città e sugli abitanti della
sì,
città.
Sì, ha uno sguardo di un uomo che scopre le ingiustizie presenti nella città, scopre i complotti dei latifondisti, i soprusi compiuti sulle vedove, sugli orfani derubati nel patrimonio, le frodi nel commercio, addirittura le rapine lungo la strada. Insomma, tutte quelle ingiustizie che, viste con gli occhi di un uomo che abita fuori dalla città, sembrano ancora più grandi di chi vi è già un pochino abituato vivendoci dentro.
Ecco, si comincia con questo, al primo capitolo, parola del Signore rivolta a Michea di Moreset al tempo di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda, visione che gli ebbe riguardo a Samaria e Gerusalemme, e si comincia con una solenne condanna di Israele. Udite popoli tutti, si parla dell'infedeltà di Giacobbe, di tutti i peccati della casa di Israele. Ecco, Mazzinghi, mi chiedo... anche se forse questo esula dal commento che stiamo facendo, ma quanto possano aver pesato nei secoli, nei pensieri del popolo ebraico e degli altri popoli, tutte queste condanne del popolo, come se fosse il popolo più infedele di tutti, no?
Beh, intanto ci sarebbe da fare una precisazione. L'inizio del libro di Michea è un'accusa non tanto a tutto Israele quanto al regno del nord, a Samaria, quindi un pochino più
sì.
Circostanziata, e l'accusa è quella di infedeltà religiosa, e quindi è rivolta a una parte del popolo che avrebbe abbandonato il suo Dio, il Dio di Israele, per seguire altri dei. E quindi l'accusa non è così generica all'inizio del libro, un pochino più circostanziata.
Sì.
Quanto a queste condanne, a queste accuse che costellano i libri dei profeti, beh, io non saprei dire quanto hanno pesato sul popolo ebraico, su anche quello cristiano, perché questi testi della Bibbia sono letti da entrambi. Direi che queste accuse hanno uno scopo, hanno cioè lo scopo di convincere o di far vedere al popolo quali sono i suoi peccati, di metterlo di fronte alle infedeltà, alle ingiustizie. Le accuse servono a svegliare la coscienza delle persone, non sono accuse per creare sensi di colpa, casomai per creare un cammino che porti alla conversione, quindi le vedrei in positivo, non in negativo.
Ecco, però perché spiegare, naturalmente siamo di fronte a testi molto antichi, molto arcaici, ma i rovesciamenti della storia, i rovesci della storia con l'infedeltà del popolo, cioè instaurare questo nesso di causa-effetto, no? Quasi a voler giustificare Dio di quello che accade, questo è presente in tutti questi testi.
Sì, qui andiamo ben oltre il profeta Michea, tocchiamo un problema che riguarda l'intera Bibbia. Direi che l'idea di fondo, da questo punto di vista, non è tanto un rapporto di causa-effetto nel senso di peccato-punizione, quanto piuttosto un altro tipo di principio, detto con le parole del libro che commentavamo l'ultima volta, il libro dei Proverbi: chi scava una fossa vi cadrà dentro, ovvero l'uomo biblico è consapevole che un'azione malvagia non può produrre alla fine risultati positivi. E dunque, se un popolo intero commette ingiustizia, vive un rapporto sbagliato con l'altro, possiamo metterci qualunque altro tipo di peccato, queste azioni negative non possono avere conseguenze positive. E dunque ciò che accade nella storia è visto anche come la conseguenza di un determinato comportamento dell'uomo e del popolo. Questo è un po' il principio che sta dietro a testi del genere, a mio parere.
Ecco, poi si continua con un lamento del profeta. Ecco, un'altra cosa da notare è che in tutti questi testi il profeta naturalmente è l'inascoltato, il sofferente, colui che annuncia vanamente, no?
Sì, nel libro di Michea non c'è molto sulla persona del profeta in realtà. Questo lo potremmo trovare molto di più in Geremia, o se vogliamo in Ezechiele. Il lamento del profeta, come in questo caso Michea inizia al versetto 8, farò lamenti, griderò, me ne andrò scalzo e nudo, manderò ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come gli struzzi. Ecco, questo lamento esprime quanto il profeta partecipi alla sorte del suo popolo. Il profeta non è un uomo che si pone fuori dalla mischia e giudica dall'alto, ma è all'interno di questa lotta, si sente parte del popolo al quale si sta rivolgendo.
Ecco, e inizia poi la descrizione dei mali contro gli sfruttatori. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli, alla luce dell'alba lo compiono, poiché in mano loro è il potere, sono avidi di campi e li usurpano. Ecco, qui continua questa descrizione dell'avidità, dell'arroganza, del potere, che è presente fortemente in tutti i profeti, ed è così, ciascuno trova le sue parole, no, per narrare questa avidità che opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Ecco, questa sembra quasi non finire mai, questa possibilità di descrivere i mali, l'arroganza dei potenti.
Sì, è stato detto che Michea è l'Amos del Sud, ovvero la versione del Regno del Sud di quello che è stato il profeta Amos per il Regno del Nord. È un profeta che, dopo aver insistito sull'infedeltà religiosa, l'abbiamo detto prima, insiste molto di più sull'ingiustizia sociale. E potremmo fare una piccola lista, questa potrebbe essere interessante anche per chi ascolta, dei problemi che Michea tocca, dell'ingiustizia che Michea denuncia. Per esempio, al capitolo 2, i ricchi sono coloro che usurpano i campi e le case dei poveri, quindi prendono possesso di cose non loro, che spogliano i poveri richiedendo debiti che i poveri non sono in grado di pagare. Anche questo è un tema molto attuale. Addirittura si legge che strappate loro il mantello e la dignità, cacciate le donne fuori dalle loro case, togliete ai loro bambini il loro onore. Quindi dei ricchi che non hanno riguardo per nessuno. Poi ancora si legge, questo mi fa un po', lo dico quasi sorridendo perché sembra scritto oggi, si legge dei capi del popolo che giudicano in vista dei regali, insegnano per lucro i suoi sacerdoti, i suoi profeti danno oracoli per denaro e osano appoggiarsi al Signore dicendo: non è forse il Signore in mezzo a noi, dice il capitolo 3 al versetto 11. Sembra che allora esistessero dei governanti che facevano leggi ad personam, che agivano per denaro, perfino i sacerdoti agiscono per motivi bassi, e poi hanno anche il coraggio, dice Michea, di proclamare il nome di Dio mentre stanno facendo questo. E poi con un'immagine fortissima parla di questi capi governanti della casa di Israele, chiamandoli nemici del bene, amanti del male. Voi togliete loro dal popolo, la pelle di dosso, togliete la carne dalle ossa, divorano la carne del mio popolo, gli strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa, lo fanno a pezzi come carne in una pentola, come lesso in un calderone. Questa è una bellissima immagine. Il popolo è mangiato, cotto e mangiato da questi governanti corrotti che, in nome del loro personale interesse, distruggono qualunque principio di giustizia.
Ecco, qui c'è proprio la visione del marginale, no? Di chi sta al margine e guarda dentro il calderone del potere, così si può dire. E interessante anche, sempre in questi primi capitoli, a partire dal capitolo 2, la visione dei profeti, anch'essi come venduti al potere, no? Questi profeti che profetizzano in maniera non veritiera. Ecco, come si distingue? Questa è sempre stata l'altra domanda che ha accompagnato l'attenzione ai profeti. Come si distingue il vero dal falso profeta?
Ecco, nel caso di Michea è interessante il principio, perché il principio che si trova nel Deuteronomio è in fondo semplice ma anche pericoloso, ovvero il profeta è riconosciuto vero quando le cose che lui ha detto si avverano, ma queste potrebbero anche avverarsi troppo tempo dopo il profeta stesso. È un criterio questo abbastanza in fondo semplicistico. Per Michea il criterio è piuttosto un altro. Dice al capitolo 3: così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunziano la pace se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra. Ovvero Michea considera falsi quei profeti che dicono va tutto bene quando mi paghi abbastanza per dirlo. Quei profeti, cioè, che agiscono per interesse loro personale, che placano il popolo ma che non dicono la verità. Il profeta è quello che sa essere anche scomodo quando è necessario esserlo e che non agisce certo per un interesse suo.
Ecco, lei prima ha fatto un'analogia con i politici del nostro tempo. Oggi chi potrebbero essere questi falsi profeti, questi profeti che fanno traviare il popolo?
Qui i profeti sono persone che fanno parte del popolo di Dio, quindi stiamo a parlare di persone non solo credenti, ma che parlano in nome di Dio. E questo, io credo, parlando da cristiano e in questo caso anche da prete cattolico, è un ammonimento molto forte contro la tentazione che spesso ci capita di essere noi falsi profeti, cioè di non dire quello che dovremmo dire per ragioni di comodo, per ragioni di potere, per ragioni di denaro, mettiamoci tutto quello che si vuole, e aver paura di denunziare le colpe, in questo caso dei governanti, per queste ragioni che in fondo non sono legate alla parola di Dio. Michea dice anche, finendo la critica contro questi profeti, questa è una rara frase in cui Michea parla di sé: mentre io, dice lui, sono pieno di forza, dello spirito del Signore, di giustizia e di coraggio, per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato.
Ecco, il coraggio forse è
la giustizia è, la virtù da è più facile osare. Da capire, il coraggio forse è quello che ci manca.
Senta Mazzinghi, pochi versetti prima c'è un'altra immagine. Certo, ti radunerò tutto, Giacobbe, ti raccoglierò resto di Israele, del resto, della nozione di resto abbiamo parlato la settimana scorsa, li metterò insieme come pecore in un recinto sicuro, come una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini. Ecco, quest'idea del pascolo, del recinto, del pastore che raggruppa le pecore, anche questa è un'immagine che verrà ripresa nel Nuovo Testamento, no? Ecco, mi chiedo se c'è abbastanza, o forse non ancora abbastanza, consapevolezza dell'uso, della formulazione di queste immagini nel Nuovo Testamento, quanto sono debitrici a questa lunga tradizione.
Sì, io noterei intanto una cosa: questi versetti che lei ha citato sono appena pochi versetti prima di quelli che ho citato io, quindi questo ci fa capire come Michea sa passare da un tono all'altro, dalla condanna alla promessa, dall'accusa alla restaurazione. In realtà lui non sviluppa l'immagine del pastore, è qui abbastanza di passaggio,
sì.
La sviluppa soprattutto Ezechiele al capitolo 34, se mi ricordo bene a memoria, e questo ci fa comprendere, come lei ha detto, come tante immagini che per noi sono tipicamente, per noi cristiani, sono tipicamente neotestamentarie, sono in realtà profondamente debitrici a temi e immagini dell'Antico Testamento, in questo caso l'immagine del pastore.
Ecco, a questo proposito abbiamo ricevuto una lettera da un ascoltatore, Emiliano Ranocchi, il quale dice, cioè si pone un problema, dice benissimo le spiegazioni storiche e scientifiche che spiegano i cambiamenti di significato, i cambiamenti semantici di alcuni termini, di alcune figure della Bibbia, i fraintendimenti nell'interpretazione dei testi sacri. Ecco, ma dice, mi rimane una domanda. Che cosa un cristiano consapevole debba fare di tutto ciò quando, per esempio, si ritrova nella liturgia dell'ultima domenica di Avvento il passo di Isaia 7:4, e suppongo che sia quello in cui dice la Vergine concepirà e partorirà un figlio. È questo? 7,
sì,
4.
Penso di sì, sì.
Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Ecco, dice, non occorrerebbe una revisione radicale della liturgia per capire più immediatamente il significato originario di quelle parole? Lei che è anche sacerdote, quindi è parroco e celebra, quindi non avverte questo problema?
Io credo che questo sia un altro tipo di problema, che sia un problema di catechesi, ovvero quello che da noi manca è una formazione alla conoscenza delle scritture. Se questa ci fosse o ci fosse stata, quando quei testi vengono letti, la gente li ha già in mente, già più o meno sa di cosa stiamo parlando. È che nel contesto della liturgia diventa a volte impensabile star lì un'ora a spiegare tutti i sottintesi di un determinato testo. Per quanto riguarda, ora qui si va un po' fuori da Michea, ma per quanto riguarda il testo di Isaia, basterebbe ricordare nel contesto della liturgia che quel testo è nato in un contesto storico preciso, siamo alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo, che Isaia non aveva in mente quando parlava la Vergine Maria o la nascita di Gesù, aveva in mente casomai la nascita di Ezechia, che sarà poi il re che salverà Israele dall'invasione assira, ma che quel testo è stato poi inteso in un modo più largo, letto probabilmente già prima del cristianesimo in chiave messianica, e la liturgia lo assume con un significato più vasto che non esclude però il significato di partenza. Tutto questo credo che anche in 5 minuti si potrebbe anche dire durante la messa. È un testo che apre una finestra, quello di Isaia, in altre parole.
Però effettivamente questo ascoltatore si chiede perché lasciare così immutata la liturgia della parola.
In che senso immutata?
Questo non so, lui dice immutata.
Questo io non lo capisco.
Beh, perché invece, per esempio, di lasciare la Vergine non si dice la fanciulla, visto che la giovane.
Beh, questo è un problema. Questo è un problema di traduzione, un altro discorso. Allora,
Però il discorso non è un altro discorso, è questo anche il discorso. No?
Sì, però questo è un problema tecnico di come tradurre una determinata parola. Allora, se vogliamo essere tecnici, quel testo di Isaia parla di giovane donna, la traduzione greca dei 70 già lo traduce con vergine.
Ecco, penso che questo ascoltatore si chieda perché non rimettiamo anche noi giovane donna, e poi possiamo anche intenderlo cristianamente, ma cioè non ritorniamo a quel significato che renderebbe tutto forse più lineare, più semplice.
Beh, ripeto, questo è un problema di traduzione. Io avrei rimesso giovane donna e così l'ascoltatore probabilmente sarebbe contento, però qui non possiamo trasformare la liturgia in una lezione di filologia ebraica.
No, certamente,
su ogni parola dovremmo discutere alla fine.
No, però effettivamente è un problema molto reale il fatto che la critica evolve in una certa direzione, in un certo senso, e la liturgia rimane ferma. Forse si potrebbe...
Questo non è vero in realtà, perché come lei ben sa, da 4 anni la Chiesa italiana legge la nuova versione della Bibbia CEI, che non è uguale a quella di 4 anni fa.
Sì, questo è vero.
Migliorata, in molte cose è stata cambiata, quindi dire che la liturgia è immutabile da questo punto di vista è un falso, perché significa, probabilmente l'ascoltatore non si è reso conto che in questi 4 anni già c'è stato un cambiamento.
Sì, però comunque diciamo che indica un problema, ecco, poi al di là di...
Sì, che indichi un problema non lo metto in dubbio, però non è questo il problema della liturgia, casomai il problema della liturgia è far sì che quel testo che viene letto nella liturgia non resti lettera morta, ma divenga vita per la persona che lo ascolta. Ma questo è, da un lato è il frutto di una catechesi che la persona dovrebbe aver fatto, dall'altro è anche il frutto di un'omelia ben fatta che dovrebbe far parlare il testo.
Bene, allora...
Però qui si va oltre. Allora, ritorniamo, il nostro discorso.
Ritorniamo al nostro Michea e leggiamo dal capitolo 4 la sua visione escatologica.
Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno i popoli. Verranno molte genti e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore e al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra molti popoli e arbitro fra genti potenti fino alle più lontane. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico, e più nessuno li spaventerà, perché la bocca del Signore delle schiere ha parlato. Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio. Noi cammineremo nel nome del Signore, nostro Dio, in eterno e per sempre.
Allora, Luca Mazzinghi, qui sentiamo echi che abbiamo già trovato in Isaia, naturalmente. Ecco, oggi è molto, diciamo almeno molto raro che qualcuno attenda una salvezza di questo tipo, o no? Sì.
Beh, intanto direi che questo testo nel libro di Michea è, come lei ha accennato, una ripresa di un testo di Isaia molto famoso, tanto famoso che forse è già stato ricordato, se non vado errato, questa frase è addirittura incisa nel Palazzo delle Nazioni Unite a New York, no? Forgeranno le loro spade in vomeri, sì, quello che abbiamo appena letto. Quindi non è poi così vero che questa salvezza non la attendiamo, anzi, direi che è proprio questa che noi attendiamo. Una salvezza che nelle parole di Michea o di Isaia è descritta sotto l'immagine di una pace universale, quindi una guerra che non c'è più, le armi che scompaiono, e qualcosa anche di più grande, cioè i popoli che convergono verso un unico punto geografico, il monte del Tempio del Signore, cioè Gerusalemme, e là vivranno insieme, finalmente riuniti. Quindi se lei mi dice che molti non attendono più questa pace, può anche darsi, nel senso che la gente non spera più in questo tipo di pace, però io credo che sia esattamente questo il tipo di pace che l'umanità dovrebbe attendere. Qui il testo è molto ampio, non si dice che Israele vincerà o che gli altri popoli verranno sterminati come altrove capita di leggere nei testi profetici, ma piuttosto che tutti i popoli si troveranno riuniti intorno a questo Dio. E l'immagine poi è ancora più bella: siederanno ognuno tranquillo sotto la sua vite e sotto il suo fico, nessuno più li spaventerà. Certamente c'è un accento nazionalistico in tutto questo, perché Gerusalemme ad ogni modo il centro di tutto, è la legge del Signore il cuore di tutto il discorso, e poi il testo che abbiamo letto proprio in conclusione: tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del loro Dio, noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio. Certamente c'è un accento israelita, ma è il testo di un israelita che tuttavia ha compreso che c'è qualcosa di più grande anche di Israele stesso, cioè è il Signore, e questo garantisce la speranza in una pace che è per tutti, non solo per loro.
Ecco, poi poco più avanti ci sarà invece una profezia della venuta del principe messianico. Ecco, chi sarà, chi è nei pensieri di Naum questo principe messianico?
Nei pensieri di Michea.
Nei pensieri di Michea, sì.
Sì. Si riferisce al capitolo 5.
Al capitolo 5, sì. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio.
Questo è un altro testo interessante per ritornare al problema di cui parlava l'ascoltatore, perché è un testo usato nel Nuovo Testamento, anzi esplicitamente citato da Matteo, è quello che inizia: tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Poi continua: egli stesso sarà la pace, fino a quando partorirà colei che deve partorire. Questa è una ripresa proprio di Isaia 7. Qui è difficile dire quando questo testo è stato scritto, c'è chi dice che il testo non è di Michea ma è successivo a Michea, per cui sarebbe una ripresa del testo isaiano, dove questo dominatore, questo re che sarà la pace, questa donna che lo deve partorire, il riferimento a Betlemme, sarebbero messi tutti insieme questi riferimenti un accenno a quel re messianico, figlio di David, che Israele attende per il futuro. Comunque questo è un testo messianico in questa prospettiva. Il Nuovo Testamento che ha fatto? Ha colto in questa messianicità del testo un riferimento a quel figlio di Davide che per il Vangelo di Matteo è Gesù stesso. Siamo su questa linea, cioè la speranza è quella di una salvezza che il Signore porterà al popolo grazie a un personaggio regale, non meglio precisato nel testo di Michea, legato a Betlemme, che è la città dove, non dimentichiamo, nasce appunto David.
Ecco, poi il libro finisce, diciamo, con una sorta di liturgia della speranza in cui si parla al capitolo 7 del giorno in cui le mura della città saranno riedificate. In quel giorno verrà a te dall'Assiria fino all'Egitto, dall'Egitto fino all'Eufrate, da mare a mare, da monte a monte. Anche qui è una ripresa degli stessi temi di Isaia, e poi si conclude con una visione molto bella e molto forte.
Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri, fin dai tempi antichi.
Ecco, Luca Mazzinghi, come commenterebbe questa visione che chiude il libro di Michea?
Ecco, questo è tipico dei libri profetici, chiudere con un messaggio di speranza dopo minacce molto circostanziate. Anche il capitolo 7 è un po' così. Sarebbe interessante, facendo un brevissimo salto indietro, vedere come inizia questo capitolo, con una nuova accusa ai governanti, dove si dice che le loro mani sono pronte per il male, il principe avanza pretese, il giudice si lascia comprare, il grande manifesta la cupidigia e così distorcono tutto, il migliore di loro è come un rovo, il più retto come una siepe di spine. Quindi il migliore dei governanti è il peggiore degli uomini. E dopo queste accuse, in cui addirittura si dice che non dovete neanche fidarvi più dell'amico, dice Michea, tutto a un tratto si apre un messaggio grandioso. Israele verrà riedificata e poi tutti i popoli arriveranno a Gerusalemme, dalla Siria e dall'Egitto, di nuovo questa immagine di una pace universale. E l'ultima parte del libro, questi tre versetti finali, un inno a questo Dio: quale Dio è come te? Questo riprende il nome del profeta, tra l'altro, Michea. Quale Dio è come te? Dove sta la grandezza di questo Dio? Nel perdonare il peccato a Israele. E allora si comprende come quello che dicevamo all'inizio, le minacce non hanno lo scopo di creare sensi di colpa, quanto piuttosto di spingere il popolo alla conversione. Se anche questo non accadesse, questo Dio avrà pietà di noi, calpesterà le nostre colpe e poi questa immagine splendida le getterà in fondo al mare. che rovescia tutto quello che il libro ha detto. E così si chiude il libro di Michea.
E così si chiude il libro di Michea, però io vorrei tornare un momento indietro, restando ancora su Michea, perché al capitolo 6, ecco, c'è un versetto che è molto importante, anche molto citato, molto, ecco, in cui dice: «Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te, praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio». Ecco, questo è un programma, come dire, molto semplice in un certo senso, così, è il programma base, ecco, di ciò che dovrebbe fare il popolo del Signore.
Sì,
giustizia, pietà e camminare umilmente con il tuo Dio.
Sarei tornato indietro io se non l'avesse fatto lei, perché questo è un testo fondamentale. Potrei dire che qui Michea riassume ciò che è stato detto dai profeti che lo hanno preceduto. Praticare la giustizia, e questo è il profeta Amos, ovvero la prima cosa che è richiesta all'uomo da Dio è un atteggiamento giusto nei confronti degli altri, e qui c'è dietro tutta la predicazione sociale di Amos, ripresa poi da Michea. Amare la bontà, e questo potremmo dire che è Osea, l'altra cosa che è chiesta all'uomo oltre alla giustizia è l'amore, un amore verso l'altro ma anche verso Dio, un amore che va oltre e completa la semplice esigenza di giustizia. E poi la terza cosa, camminare umilmente con il tuo Dio, potremmo dire la fede, e questo è un riferimento esplicito ancora a Isaia 7, e la fede è ciò che dà corpo all'amore e alla giustizia. E così con un solo versetto Michea mette insieme i tre profeti che lo hanno preceduto, cioè Amos, Osea e il primo Isaia, sintetizzandolo in qualche modo il messaggio e rilanciandolo ai suoi ascoltatori.
E anche mette insieme, come dire, il cammino che dovrebbe compiere l'umanità, no?
Esatto.
Per una via di salvezza, cioè la giustizia,
l'amore,
la pietà
e la fede. La giustizia,
e
l'amore
fedeltà.
E la fede.
Sì, beh, sì. Per questo camminare umilmente dà anche proprio il senso così di un andare, di un cercare, di
sì.
Un... con questo, il tuo Dio, sì, certamente.
Questo è molto bello, perché è la fede vista non come un'adesione a qualche verità, ma come un cammino umile insieme a qualcuno. Camminare umilmente con il tuo Dio, come lei ha appena notato.
Sì. Luca Mazzinghi, allora ci ha appassionato Michea e abbiamo lasciato pochissimo tempo per Naum, che invece è anch'esso un piccolo profeta, piccolo di dimensioni, ma è anche particolarmente bello, tanto che è stato chiamato da qualcuno, in particolare dal grande Schöckel, poeta impressionista, perché ha delle descrizioni molto forti, molto, molto poetiche, molto ricche linguisticamente, vero?
Sì, è un libro bello dal punto di vista letterario, dal punto di vista del contenuto è alquanto imbarazzante.
Perché?
Perché è un libro che descrive con grande gioia e direi addirittura quasi con godimento e soddisfazione la caduta della città di Ninive, cioè la fine dell'impero assiro. E con questo siamo oltre l'epoca di...
Perché Ninive? Poi torniamo su quello che lei sta per dire, ma perché Ninive?
Perché Ninive è la capitale dell'impero che ha distrutto il Regno del Nord. La protagonista del libro di Michea in negativo, cioè saranno gli Assiri che distruggeranno il Regno del Nord e che invaderanno il Sud.
Ecco, naturalmente poi rispetto al libro di Giona c'è tutta un'altra visione. Ecco, allora leggiamo subito, e poi invece lei ci dirà quello che intendeva dire, cioè come sciogliere l'imbarazzo di questo libro, la descrizione della caduta della grande città a partire dall'inizio del capitolo 3.
Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. E per le tante seduzioni della prostituta, della bella maliarda, della maestra d'incanti, che faceva mercato dei popoli con le sue tresche e delle nazioni con i suoi incantesimi. Eccomi a te, oracolo del Signore delle schiere. Alzerò le tue vesti fin sulla faccia e mostrerò alle nazioni la tua nudità, ai regni le tue vergogne. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò all'udibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta. Chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli?
Luca Mazzinghi, effettivamente c'è un sì, ha ragione, c'è quasi un godimento, no, nel mostrare questa vergogna della città. Mazzinghi.
Sì. Io direi che queste parole di Nahum si possono spiegare soltanto nel contesto del messaggio dei 12 profeti, perché altrimenti rischiano di essere prese così come un compiacimento per la distruzione di una città, che è anche comprensibile perché è una città nemica, una città che ha versato sangue israelita, che ha distrutto il regno del nord, eccetera. Il libro di Nahum inizia con una frase che riprende il libro di Giona, che precede quello di Michea, tra l'altro. Nahum che scrive: un Dio geloso e vendicatore è il Signore. Vendicatore è il Signore pieno di collera. Il Signore si vendica degli avversari e serba rancore verso i nemici. Il Signore è lento all'ira, ma grande nella potenza e nulla lascia impunito. Ovvero il problema è proprio vero quello che dice Giona? Che Dio ama gli uomini così tanto da perdonare gli abitanti di Ninive? Ricordate che per Giona gli abitanti di Ninive si convertono e Dio perdona al popolo assiro, proprio in base a questa frase citata da Giona al capitolo 4, perché tu sei un Dio lento all'ira e ricco d'amore. Nahum dice: no, il nostro Dio è un Dio che punisce, è un Dio che è giusto e che non tollera il male e quindi lo elimina. Pone dunque un problema serio il libro di Nahum. Il Dio in cui crediamo è un Dio che ama e dunque perdona anche i peggiori nemici, o è un Dio che punisce e dunque i nemici li elimina e ne fa giustizia? È un problema in realtà molto serio, perché in cosa consiste l'amore di Dio se poi la città di Ninive resta lì dov'è e continua a commettere il male che commette? È interessante che se poi uno legge il libro successivo, quello di Abacuc, si accorge che la domanda cambia ancora, come poi vedremo in un'altra occasione, ovvero sembra che Dio questo non lo faccia, perché la città nemica non viene di fatto distrutta, come Abacuc pone il problema in relazione a un'altra città, a Babilonia. Potremmo dire che questi profeti, forse anche senza troppo volerlo, e poi il corpo dei profeti che ne fa un messaggio più coerente, si pongono un problema molto forte, quello della giustizia di Dio, che in realtà è un problema molto attuale. Dunque il libro di Nahum credo sia importante anche per noi, anche per un cristiano oggi, perché da un lato ci fa vedere come il Dio biblico prende il male sul serio, prende l'ingiustizia sul serio, tanto da intervenire anche in forme che per noi sarebbero inopportune. E allo stesso tempo il libro di Nahum ci pone una domanda: ma il Dio in cui crediamo è davvero così? Un Dio che distrugge fisicamente il nemico e permette a noi di goderne? Oppure è un Dio diverso? Per avere una risposta bisogna leggere altre parti della Bibbia e altri profeti.
Va bene, questo allora lo continueremo la prossima settimana. Luca Mazzinghi, la ringrazio molto per essere stato con noi e anche per averci promesso di guidarci ancora la settimana prossima, anche perché queste ultime cose che lei ha detto ci pongono dei problemi anche nell'ordine della nostra lettura. Comunque la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
E allora ricordo in redazione Paola Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Giulia Loporto, alla parte tecnica Gaetano Chiarella che ci ha seguito oggi. Ricordo il nostro sito dove potete seguire tutte le puntate, potete scaricare anche le nostre puntate in formato MP3, il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, e poi continuate a scriverci uominiprofeti@rai.it, e vi ricordo anche che scegliamo ogni mese la foto del mese tra le foto che voi ci inviate. Un saluto da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima.